cari ascoltatori, buongiorno. Oggi 28 aprile 2025, siamo sempre nella novena di Pasqua, siamo qui per la nostra trasmissione con Don Giuseppe e con Matteo alla console. E salutiamo anche Carlo che sicuramente è al telefono. È in ascolto, magari anche al telefono, chi lo sa.
Buongiorno a tutti e buona settimana.
Allora, Don, parliamo del Vangelo naturalmente.
Anche se ieri... come naturalmente, sempre bello il Vangelo.
No, dico naturalmente perché non tutti ieri si sono soffermati sul Vangelo perché c'era ancora l'onda, anzi che non finirà assolutamente presto, l'onda emotiva e anche di riflessione che la morte di Papa Francesco ha lasciato un po' in tutti, in alcuni anche esagerazioni, ma però un'onda di riflessione per tutti. Ecco, il Vangelo ieri riportava un episodio che ormai è quasi nel gergo comune, fanol Saint-Thomas, quando si dice di una persona che, accidenti, per crederci vuole delle documentazioni e come. Qual è l'insegnamento di ieri?
Allora, anzitutto l'insegnamento che Gesù ascolta le esigenze di Tommaso. Metti qua il tuo dito, tocca, guarda, vedi, sono proprio io. E quindi non dobbiamo, questo povero Tommaso, farlo passare soltanto come l'incredulo di turno. Perché non dimentichiamo, nel Vangelo di Giovanni ci sono due solennissime professioni di fede. La prima, al capitolo 11, quando Marta dice, rispondendo alla domanda di Gesù, io credo che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E la seconda, appunto alla fine del Vangelo, ed è sulle labbra di Tommaso, che dice mio Signore e mio Dio. Per cui a me piace pensare proprio così, che Gesù dà a Tommaso, a me, a te Giancarlo, a te Matteo che ci ascolti, a tutti voi che siete in ascolto in questo momento, dà concretamente la possibilità e, io dico anche, rispetta i tempi di tutti. Quindi non è una fede del facile entusiasmo, una fede degli slogan, una fede solo delle emozioni, una fede semmai frutto di un ragionamento. No, è una fede che ha bisogno passo dopo passo, e quindi ecco il tempo che è necessario, che deve trascorrere perché possa realmente diventare quella adesione di fede. San Pietro nella sua lettera dice: voi Cristo lo amate, credete in lui pur senza averlo visto. Quindi noi siamo in questa situazione e abbiamo bisogno dei nostri tempi. A me piace questa seconda parte del Vangelo, perché è la seconda parte del Vangelo di ieri. Piace sottolineare la pazienza che Gesù ha verso ciascuno di noi nel rispettare i suoi tempi e in qualche modo anche un po' le modalità. È pur vero che Gesù alla fine dice beati quelli che pur senza vedere credono, però rispetta il tempo.
Guardi, ieri ho sentito un'omelia di Don Vincenzo alla Cassina, il quale poi alla fine ha detto, ma non è mia l'omelia, vi ho semplicemente letto un'omelia di Papa Francesco che Papa Francesco ha fatto nel 2018, qualcosa del genere, nel giorno della misericordia, e diceva proprio così: nonostante la sua incredulità, dobbiamo ringraziare Tommaso perché non si è accontentato di sentire dire degli altri che Gesù era vivo, ma ha voluto vedere dentro e toccare le piaghe. Per cui dice: noi abbiamo bisogno di vedere Dio e di toccare con mano le sue piaghe, che sono l'espressione autentica del suo amore.
Certo, infatti attenti a non pensare alla domenica di Pasqua, alla risurrezione di Cristo, che cancella tutto quello che è avvenuto prima. La Pasqua è tutto questo mistero di passione, morte e risurrezione di Cristo. E siccome la passione e la morte sono la manifestazione più alta, l'epifania somma dell'amore di Cristo per noi, ecco che il Cristo risorto che cosa mostra? Mostra le sue piaghe, come dice giustamente Papa Francesco. E noi dobbiamo toccare queste piaghe, cioè dobbiamo arrivare a toccare e a sperimentare, proprio toccando in qualche modo, fino a che punto si è spinto l'amore di Dio per noi.
E poi aggiungeva, vedere e trovare dove si trovano oggi nella società le piaghe.
Certamente, perché Cristo è tra i tanti modi che ha scelto di essere presente, ed era una pagina evangelica carissima al Papa Francesco, cioè la pagina di Matteo 25, ogni volta che avete fatto questo a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Guai a dimenticare che Cristo è realmente presente nel sacramento eucaristico, nella sua parola, nei poveri, nella sua chiesa. Cristo è vivo, è presente.
Per cui questa sottolineatura frequente nei Vangeli alla fatica del credere degli apostoli stessi che hanno vissuto con lui è quasi un incoraggiamento per noi. Se loro hanno avuto qualche difficoltà, figuriamoci noi che non l'abbiamo vista. Lei dice un incoraggiamento a non demordere.
Bravissimo, perché una delle insistenze nei quattro Vangeli a proposito della risurrezione, no? Pensate ai discepoli di Emmaus, camminano con lui, no? E non lo riconoscono. Di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno anche loro di comprendere quello che Gesù a un certo punto dice, ma non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze, cioè non bisognava che tu potessi comprendere fino a che punto si è spinto l'amore di Dio per noi. Ed è bello che il Cristo risorto, che non viene riconosciuto dai discepoli, i quali continuano anche a dubitare di lui. C'è questo gioco di fede e non fede, no? Del dubbio, della certezza dei discepoli, no? Gioiscono al vedere il Signore, ma ancora sono pieni di timore. E Gesù che appare dicendo, pace a voi, uguale, vi ho perdonato, so che mi avete abbandonato, so che mi avete tradito. Immaginate, no? Anche per loro, mettiamoci dal punto di vista dei discepoli. Ma che figura abbiamo fatto noi discepoli? Noi l'abbiamo abbandonato, noi l'abbiamo tradito, uno dei dodici, io che sono il capo l'ho rinnegato, ci siamo? E sì. Noi avremmo detto vengo, cambio il gruppo, mando via questo gruppo qui, ne prenderò altri dodici che possono essere migliori di questi. No, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando proprio voi e vi dono lo Spirito per questo.
Bene. Dunque un insegnamento a non demordere.
Bravo.
Ieri ho notato la sera di quel giorno, in pratica è il giorno stesso di Pasqua.
Sì.
Era, per cui
Luca e Giovanni sostanzialmente presentano il terzo giorno. Non dimentichiamolo mai di chiamarlo il terzo giorno, il primo giorno della settimana, che vorrebbe dire il primo giorno feriale, il giorno in cui Dio ha cominciato a creare il mondo, che per noi è la domenica, il Dies Domini, cioè il giorno del Signore. Ci siamo, mente luna, Dio della luna, Marte, Mercoledì, Venere, abbiamo chiamato sabato, in riferimento al sabato ebraico, Dies Dominus, è il giorno del Signore, la domenica. Quindi, ora dicevo, Luca e Giovanni sostanzialmente ci fanno, mentre hanno presentato tutto, quasi ora per ora, il Venerdì Santo, dopo il riposo nel sepolcro, il terzo giorno, ebbene, ci mostrano fondamentalmente Giovanni tre episodi. Maria che scopre il sepolcro vuoto, Maria di Magdala, corre dai discepoli, i discepoli corrono a vedere il sepolcro, e tornano poi indietro. Lei rimane, secondo episodio, e Cristo risorto appare a lei, l'abbiamo sentito nel giorno di Pasqua, e lei va dai discepoli a dire ho visto il Signore, ma questi continuano a restarsene chiusi nel loro cenacolo. Ecco Gesù che appare a loro, lo stesso identico anche l'evangelista Luca, l'apparizione presso il sepolcro delle donne, Gesù che va a cercare due discepoli di Emmaus, Vangelo più bello che ci sia per me, quello di Emmaus, e terzo, la Gesù che va dai discepoli e si mostra loro, anche lì con il pace a voi, eccetera, eccetera.
Bene, e poi dà una prima volta lo Spirito Santo.
Promette lo Spirito Santo, attenti bene però, qui visto che non ha, perché sono due, secondo, stiamo su Giovanni, perché la Pentecoste Giovannea, così viene chiamata, la Pentecoste, cioè il dono dello Spirito, in Giovanni è collocato in due momenti precisi. Il primo è proprio lì, sulla croce. Gesù non ha dato l'ultimo respiro, come noi quando moriamo diamo l'ultimo respiro, no? Ma lui in quel momento dice con un'espressione fortissima, il greco che lo rivela, no? Paradidonai to pneuma, ha donato lo spirito, come dire questo spirito che ha accompagnato la mia vita di Gesù Nazareno, adesso dalla croce la dono a voi. Primo momento della Pentecoste Giovannea. E poi in Giovanni 20, il capitolo dopo, la risurrezione, no? Pneumate agite, ricevete lo Spirito Santo, voi discepoli, voi che siete peccatori, voi che mi avete abbandonato, voi a cui ho dato la pace, cioè il perdono. Adesso proprio voi, poveri peccatori, andate a portare il perdono a tutti, a chi voi rimetterete i peccati saranno rimessi. Ecco, è bello comprendere che la Pentecoste, attenti bene che noi distendiamo nel tempo il mistero pasquale, no? La risurrezione, l'ascensione, la Pentecoste, che avvengono così nei 50 giorni. Però è tutto un unico grande mistero, dove il Cristo, per amore, consegna se stesso al Padre, il Padre lo risveglia dalla morte, appunto la risurrezione, e Cristo dona il suo Spirito perché la Chiesa possa continuare ad essere nel mondo questo segno della presenza dell'amore di Dio.
Beh, siamo andati anche oltre al Vangelo di ieri.
Che comunque il Vangelo è tutto collegato.
È tutto collegato. Ieri invece lei si è soffermato su delle dimenticanze che ha riscontrato, non so, nel ricordo di Francesco.
Nel ricordo di Francesco.
Devo dire che questa sua affermazione mi ha, uso un termine normale, disorientato. Ma da che cosa ha ispirato in lei il fatto di dover denunciare queste due dimenticanze?
Beh, il fatto che, attenti bene, ma queste dimenticanze vengono fuori anche quando io penso a una perdita di una persona cara. Se quando io penso al mio ultimo lutto che mi ha colpito, la morte della mia mamma 10 anni fa, 11 anni fa ormai, no? Se io in quel momento lì e dico è tutto è finito, allora ci credo o non ci credo in Cristo Gesù crocifisso risorto? Certo che in quel momento io provo un dolore grande, certo che noi adesso torniamo tutti e siamo addolorati per la morte dell'amato Papa Francesco, certo che io voglio bene a Francesco, avrei desiderato ancora che potesse in salute continuare. Ma io credo soprattutto, prima dimenticanza, a Cristo Gesù. È Lui che non viene mai meno. E a Cristo Gesù della Pasqua. Ma che bello, io ho detto, morire a Pasqua. Vorrei morire anch'io il giorno di Pasqua come Papa Francesco. Ma perché lì subito ho la certezza che quel Cristo lì, risorto, è il primo dei risorti, ha preso per mano Francesco in quel lunedì dell'angelo e lo ha portato con sé. Se io non tiro fuori in questo momento, se io soltanto mi guardo indietro, ho soltanto la nostalgia che non c'è più Papa Francesco e sembra anche, continuiamo adesso, no, non sostituibile. Certo, Francesco è venuto in mezzo a noi con un carisma dall'altra parte del mondo, è venuto con il suo carisma, con il suo dono e ha arricchito la Chiesa con la sua testimonianza e con questo suo carisma. Ma Cristo continua ancora. Cioè, capite che se io sono lì soltanto a dire non c'è più, ma dov'è la speranza cristiana? E il Papa ha voluto un anno santo sulla speranza. Che cos'è la speranza cristiana allora?
Vabbè, ma in questo momento stiamo solamente cercando di riflettere, almeno questa è stata la mia lettura anche di tutto questo parlare in eccesso, c'è chi parla in sproposito, d'altra parte il Papa però ha parlato a tutti, dunque non solo i cristiani che stanno facendo delle riflessioni, ma sono anche gli uomini non cattolici, ma che però hanno percepito nelle parole del Papa una valenza e un qualcosa che valesse la pena praticare, anche se non erano cristiani.
Benissimo, e viva il Dio che Francesco è riuscito un po' di più forse rispetto ai suoi predecessori a parlare a tutti, viva il Dio. Però io devo capire che c'è una differenza di quando parliamo noi cristiani che crediamo in Gesù Cristo. Se no, ha ragione San Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è il primo scritto del Nuovo Testamento, siamo a 19-20 anni dopo la Pasqua di Cristo, quando dice, a proposito dei morti, io vorrei che voi non siate come gli altri che sono senza speranza. Cioè la speranza cristiana la devo tirar fuori, mi deve essere costitutiva. È davvero quella che in qualche modo mi dà ragione di non essere soltanto nella nostalgia. La nostalgia, uguale dal greco, è il dolore per il passato che non ritorna. Il chi in questo momento ha nostalgia ha soltanto lo sguardo rivolto indietro, punto. Noi dobbiamo in questo momento ringraziare Dio che ci ha donato un Papa come Francesco, sentire che Francesco adesso è vivente in Cristo, e io rispondendo e ringraziando la comunità islamica che mi ha inviato le condoglianze appena morto Papa Francesco, come anche ho ricevuto le condoglianze di Padre Basilio, che è il sacerdote della Chiesa Ortodossa che celebra qui in San Giacomo, Bene, rispondendo loro ho detto, è vero, abbiamo perso un grande pastore sulla terra, ma abbiamo acquistato un intercessore presso il cielo. Cioè uno che prega per noi. E ha ragione il Cardinale Re quando gli ha detto alla fine, l'ho ricordato anch'io questa cosa, no? Abbiamo obbedito al tuo input, pregate, ricordatevi di pregare per me. Adesso siamo noi che ti diciamo, Francesco, sei su.
Sì, che la conclusione è quello, appunto del
discorso
di...
quello che dico anch'io alla mia mamma e al mio papà. Siete su a far che cosa su in cielo, se non a pregare per il vostro pargoletto che è sottoscritto. E così un papa è su in cielo a pregare per la sua chiesa.
No, sarà che ovviamente il mio modo di ragionare non è raffinato come il suo. Io sono più pratico e non ho avvertito queste dimenticanze nei confronti del Papa, perché ho interpretato, le dico come ho interpretato io ho interpretato e mi ha fatto piacere anche questa ridondanza di riflessione che c'è stata, perché è stato come un ripasso, ma il Papa partiva sempre dal principio che lui si era abbandonato già nelle mani del Signore, come lei invita tutti noi a fare, perché lì ha visto che c'è l'amore e lì c'è la misericordia e ci vuol salvare tutti, ma è come se fosse da quel punto di partenza ci ha insegnato cosa fare, come vivere, come praticare questo dono che abbiamo avuto. No, sì. Molte volte ci fermiamo al dire abbandoniamoci a Dio, poi vabbè, quando ci siamo abbandonati non viviamo più. Ecco, lui invece mi sembra che abbia detto: adesso che vi siete abbandonati, che avete capito l'origine dell'amore, ma nel mondo fate così.
Sì.
Sbaglio, ecco. Io non ho visto dimenticanze in questo senso.
Sì, sono stato anch'io non contento, arci contento che fosse, scusatemi un attimo, è sempre bene che si ricordi in benedizione una persona, no? Capite che ci fa anche piacere questa cosa, per l'amor di Dio. Quello che non deve mancare è la testimonianza di noi cristiani, questo no. San Pietro dice: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Io penso che in questo momento, a parte che io poi non ho ascoltato molto, perché io non sono un grande ascoltatore di televisione, ascolto proprio poco, no? E anche lunedì ho ascoltato qualche momento, poi dopo vedevo che...
No, bastava sentire il discorso del Cardinal Re,
sì,
che ha riassunto...
Ha riassunto l'omelia, quindi cioè, l'omelia l'ho ascoltata in diretta, quindi non ha, no? mi è anche piaciuto, quindi cioè, ha dato in qualche modo un riassunto. Quindi io sono contento, ecco, quindi... Il Cardinale Re comunque ha sottolineato lo specifico cristiano della...
Cioè, ci sa, il punto di partenza.
Se il Papa non mi rende testimonianza a Cristo Gesù, che cosa fa? È meglio che vada a casa a fare un altro lavoro. Ci siamo, cioè, intendiamo, cioè, io dal Papa mi aspetto questo, però me lo aspetto anche da ogni cristiano. Cioè, le due dimenticanze sono proprio queste, cioè, ho chiamato la prima dimenticanza il segreto della vita, ho detto, di Papa Francesco, di ogni Papa, di ogni cristiano, ed è Cristo. E ricordavo la lettura, no? La prima lettura di ieri era splendida, è nel nome di Cristo, non posso dimenticare che quest'uomo paralitico è in piedi ed è sanato. E la seconda è la verità della Pasqua di Cristo, perché se no abbiamo celebrato domenica scorsa una bella farsa, un bel teatrino. Questo che diventa la forza che ha cambiato il mondo. Perché alcuni hanno dato la vita per questo Cristo morto? Hanno dato la vita, cioè sono morti martiri. È quella cosa qui, eh. E su Francesco... Andate a prendere ogni omelia, quella che ieri ha letto il Don Vincenzo. Bene. Ma ogni omelia, ogni Angelus, anche le catechesi che stava facendo in questo tempo qui, le ultime catechesi, a me sono sempre piaciute le catechesi, le giochiavo di mercoledì in mercoledì, attendevo l'uscita del libro, e li ho lì tutti un po', tanti dei suoi libri, no? Delle sue catechesi, no? Partivano sempre dalla parola di Dio. Come stiamo facendo noi adesso, eh? Partivano sempre dalla parola di Dio.
Bene, stamattina, siccome vabbè, a lunedì arrivo un attimo prima, per cui mi fermo e sento la sua omelia, ma ha fatto un'affermazione che mi ha lasciato anche questo un po' perplesso. Dice: è già si sa già chi è, cioè, Cristo sa già,
io non lo so,
Dio sa già. È come se i cardinali lì fossero, sono dei burattini che.
Assolutamente
scriveranno un qualche cosa, ecco, no, infatti
assolutamente,
cioè,
no,
sarà già scritto, ma tutto avverrà con un'espressione libera.
Allora entreranno
e delle considerazioni, perché il Papa, purtroppo, qualcuno dice, è anche un capo di Stato.
È l'ultima cosa, sì, anche
no,
cosa.
Beh, insomma,
sì, ha un suo peso, abbiamo visto i capi di Stato al suo funerale.
Non è da escludere.
Sì. Allora, partiamo, perché il Vangelo di oggi e la prima lettura di oggi erano davvero, da questo punto di vista, emblematici per vivere questo tempo. Adesso continuiamo sulla scia dell'affetto per Papa Francesco, ma dobbiamo guardare avanti.
Eh beh, certo.
Dobbiamo guardare avanti, no? Allora, anche qui una volta... Che cosa dice in questi giorni la stampa? E questi, c'è tutta la divisione, sì, che c'è dei cardinali.
Questo è veramente inutile.
Ecco, no? Perché magari poi qualche film potrebbe anche un po' ingenerare questo modo di vedere. Sono uomini di chiesa, ci siamo, sono pastori della chiesa, che vengono da un mondo che non è semplicemente, non sono qua tutti a Saronno, quindi ci si conosce tutti, devono anche un po' conoscersi, no? Vengono da un mondo grande, ci
c'è
siamo.
Anche un mio amico cardinale.
Chi è?
Ramazzini, del Guatemala.
Ah, ne ho anch'io uno, dell'India, il cardinale Filippo Neri, eh? Sì, non so se magari riuscirò in questi giorni a strappare una sua visita, magari qui anche a Saronno, quindi, per dire, quindi non, da questo punto di vista, ecco, sono uomini guidati dallo Spirito, entreranno al canto del Veni Creato, cioè invocano lo Spirito, ed è lo Spirito Santo che servendosi della loro libertà, della loro intelligenza, della loro coscienza, giurano appunto sul Vangelo di essere secondo coscienza nel vivere. Questo sarà il modo con cui lo Spirito farà vedere, esprimerà la loro intenzione. Quindi intendiamoci bene, siccome il Vangelo di oggi, la prima lettura mostrava che Pietro, gli apostoli con Maria erano perseveranti nella preghiera, ecco quello che dobbiamo fare noi, perché che cosa avverrà? Ciò che il Vangelo di oggi dice, quando Gesù, guardando Simon Pietro, gli dice: tu sei Simone, sei figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa. E quando i papi hanno ricordato tutti questo momento del conclave, anche Francesco nel suo ultimo libro Spera, la sua autobiografia, che consiglio di leggerla, molto bella e semplice, di facile lettura. Ecco, ricordano quel momento lì. Che cosa avviene in quel momento lì nella Cappella Sistina? Avviene che Cristo fissa, come dice il Vangelo di oggi, il suo sguardo. Che cosa è avvenuto 12 anni fa? Tu ti chiami Jorg Bergoglio? Simone figlio di Giovanni? Ti chiamerai Cefa? Ti chiamerai Pietro? E questo Pietro ha scelto di essere presente in mezzo a noi con il nome di Francesco. Se non leggiamo, ricordo che Cardinal Martini diceva che va guardato, usava questa immagine lui, va guardato gli avvenimenti di Chiesa come una partita, cioè dove si commenta quello che avviene sotto i nostri occhi, cioè parole sue, non che sono divisi e i moderati, non moderati, a destra, a sinistra, i conservatori, i bergogliani, i ratzingeriani, ma scherziamo! Certo che poi uno può avere una sensibilità, no? Più di un modo, perché le storie sono diverse.
Beh, speriamo che il prodotto sia degno.
Sicuramente, ne sono certo.
Ieri era il, come si dice, il giubileo dei giovani. C'erano anche i nostri...
giubileo, c'erano i nostri adolescenti, erano giunti prima quelli delle medie con Don Riccardo, poi sono saliti quelli delle medie, sono scesi i nostri adolescenti, hanno partecipato, mi pare che fosse, hanno visto anche l'arrivo della salma del Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, perché so che erano lì in zona del seminario lombardo, così ho sentito Don Riccardo, sentiremo magari da lui, sarebbe interessante magari magari poi si potrebbe fare
una trasmissione
con Don Riccardo, che racconta un pochettino che cosa è avvenuto.
Ok. Ci sono rimasti 30 secondi che sono quelli utili per salutare tutti.
Per salutare e per dire: in questi giorni preghiamo per il Papa nuovo. Ricordando Francesco con affetto, preghiamo per il nuovo Papa, invocando il dono dello Spirito.
Poi inizia il mese di maggio, per cui la preghiera sarà. Bene, cari ascoltatori, speriamo di non avervi annoiato e vi salutiamo e vi auguriamo una buonissima giornata.